Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. I blitz e gli arresti di immigrati illegali causano disordini a Los Angeles, scontri tra attivisti e agenti federali, Trump mobilita la Guardia Nazionale. Blatten 10 giorni dopo, si guarda il futuro, ricostruire soprattutto dove. L'esperto dice serviranno interventi di protezione per trasformare la zona rossa in verde. Espulsioni di criminali verso l'Afghanistan più difficili del previsto. Visto finora solo 5 quelle realizzate, una delle notizie di oggi sui domenicali. Italiani al voto su 4 referendum relativi al lavoro e uno sulla cittadinanza. L'interrogativo principale riguarda la partecipazione. Il monastero della discordia è quello di Santa Caterina nel Sinai, è su suolo egiziano ma appartiene alla chiesa greco-ortodossa. Atene e il Cairo cercano un accordo. Nello sport, la bella vittoria di ieri della nazionale di calcio e 2 eventi in programma oggi, la finale di Nations League e quella maschile del Roland Garros. Ancora proteste ieri a Los Angeles contro i raid delle autorità federali per arrestare degli immigrati. Secondo i media locali, alcune centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia. Gli agenti in assetto antisommossa hanno utilizzato ancora una volta proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Washington parla di anarchia e disordini intollerabili e ha mobilitato la Guardia Nazionale. La cronaca con Vera Pellandini.
Collera e sdegno nelle strade di Los Angeles, assalto a furgoni, incendi, cittadini che urlano la loro rabbia. Li si vede scappare nel fumo dei gas lacrimogeni, prendendo a sassate gli agenti federali della polizia anti-immigrazione. Le proteste sono iniziate venerdì, soprattutto nel quartiere di Paramount, a forte maggioranza ispanica, con manifestazioni anche spontanee contro agenti dell'immigrazione impegnati in massicce retate per arrestare degli immigranti. Dalle uova a veri scontri, in poche ore la città degli angeli si è trasformata in un teatro di battaglia, di sfida, anche politica, sullo sfondo della stretta antiimmigrazione voluta da Trump. Immediata la reazione del presidente americano, che ha fortemente criticato le autorità della California, a maggioranza democratica, per i disordini. Parlando di anarchia, ha firmato un decreto per schierare 2.000 agenti della Guardia Nazionale. Da parte sua, il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito intenzionalmente provocatorio l'ordine di Trump, accusandolo di spettacolarizzare le proteste e seminare il caos in modo da avere una scusa per intensificare le operazioni. Sorprendente in effetti l'invio della Guardia Nazionale, che di solito viene ordinato dal governatore dello Stato e non contro il suo parere direttamente da Washington. Alle forze militari federali non è infatti generalmente consentito svolgere compiti di polizia nei confronti di cittadini statunitensi, salvo in casi di emergenza. Sempre di più quindi la progressista California sembra diventata scenario di un braccio di ferro politico, una dimostrazione di forza di Washington confermata dall'ultimo post su X del segretario alla difesa Peter Hackett, dove dichiara che i Marines sono in stato di massima allerta, se gli scontri continueranno sono pronti ad intervenire, e poi ha aggiunto che nella presidenza Trump violenza e distruzione contro agenti e strutture federali non saranno tollerate.
A 10 giorni dalla scomparsa di Blatten, sotto milioni di detriti, la valle è stata riaperta ai turisti, un'industria importante per l'economia locale. La zona sinistrata è naturalmente ancora vietata ed è ancora attentamente monitorata. Lo shock è ancora presente, la possibile ricostruzione del villaggio, auspicata dai suoi abitanti, è ancora molto lontana. Una domanda su tutte: dove sarà possibile far risorgere Blatten in una regione esposta a molti rischi naturali? Lucia Mottini.
Il consigliere federale Albert Rösti è stato chiaro l'altro giorno al telegiornale Romando.
C'est clair qu'il y a des zones dans les montagnes, surtout les zones rouges, qu'on peut plus construire des maisons. Mais il faut aussi à l'avenir pouvoir habiter dans toutes les vallées en Suisse, c'est nécessaire.
Non si può costruire in montagna nelle zone rosse, ma nello stesso tempo è necessario continuare ad abitare nelle vallate. Ma come conciliare queste due esigenze nel caso di Blatten? Le cartine dei pericoli sono inquietanti, soprattutto quella riguardante le valanghe, che dipinge di rosso la quasi totalità del Lötschental. Quella invece che disegna i pericoli di inondazione segna la possibilità di straripamento del fiume Lonza. Ecco cosa ci dice allora il geologo Floriano Beffa, esperto di pericoli naturali.
A determinate condizioni bisogna tentare di trasformare il rosso in zona non più di pericolo o di pericolo residuo. Per nuove costruzioni, chiaramente.
Nel concreto si potrebbe ricorrere alla costruzione di complesse e costose strutture di protezione, come si è fatto ad esempio a Bondo con il bacino di contenimento e l'innalzamento di strade. Escluso invece di costruire in zona rossa, come ha appunto detto recentemente Albert Rösti, e come invece era successo in passato in Vallese, quando il cantone aveva concesso un centinaio di permessi di costruzione proprio in zona rossa. Per ora il cantone è solo all'inizio dello studio, ma in catastrofi di così grandi proporzioni, come ad esempio è avvenuto anche in Valmaggia, quali sono le condizioni per poter ricostruire? Lo chiediamo ancora a Floriano Beffa.
Prima di tutto bisogna verificare se sussiste una situazione di pericolo oggettivo ancora ad intensità alta, oppure se il pericolo può essere considerato a frequenza molto rara, quindi il pericolo diventa residuo. Se dovesse diventare residuo, allora è possibile che si possa ricostruire la zona. Chiaramente bisogna tentare di non ricostruire opere o costruzioni o edifici dove ci potrebbero essere dei grandi assembramenti di persone.
In altre parole, ricostruire singole case con accorgimenti architettonici che riducano i rischi è possibile. Trovare un luogo adatto per ricostruire un intero villaggio è invece sicuramente una sfida più grande.
E come ogni domenica veniamo ai temi sollevati dai domenicali con la tradizionale rassegna stampa di queste testate che spesso anticipano dei temi o svelano dei retroscena interessanti. Alan Crameri, oggi partiamo dai sacchettini di plastica per la verdura che nei negozi da qualche anno costano, come sappiamo, 5 centesimi.
Sì, sulla base di un accordo tra i grandi distributori, accordo che però ora sta traballando. Lo scrive in apertura la Sonntagszeitung, la federazione che comprende Manor, Lidl, Aldi, Spar e anche altri negozi sta infatti valutando di non rinnovare questo patto del settore. L'onere amministrativo per tenere le statistiche viene giudicato eccessivo. Non è che sarà automatico che il sacchettino per frutta e verdura ora tornerà gratuito, la volontà di base è di tenerlo a 5 centesimi, ma la regola sarà ancora un po' meno vincolante di quanto già oggi lo sia.
Ma non ho capito, si mette in dubbio l'efficacia della misura?
No, semplicemente questi negozi danno per acquisito il successo, infatti in meno di 10 anni si è passati da 417 di milioni di sacchettini consumati all'anno a 51 milioni, meno 88%. Va detto che Coop e Migros, i due maggiori ridistributori, vogliono invece prolungare questo accordo. Le associazioni ambientaliste comunque temono un'erosione degli sforzi fatti in questa direzione e già ventilano la richiesta di una legge, non più di semplici accordi volontari. Questa è un po' la notizia di oggi. Cambiamo tema e testate per parlare di Afghanistan.
Un paese che di solito fa notizia per il regime talebano o per la presenza di emigrati afghani in Svizzera.
È così e questi due aspetti oggi vengono combinati, se così possiamo dire. Il Sonntagsblick approfondisce la questione dell'espulsione di cittadini afghani che hanno commesso dei crimini. È prevista dalla legge, ma effettuarla è più complesso di quanto la politica svizzera sperasse. Si fa l'esempio di un uomo che era stato trasportato con un volo in Afghanistan, ma all'aeroporto di Kabul le autorità del governo in mano ai talebani si sono opposti e così lui, con la scorta di agenti di sicurezza svizzeri, è ritornato in Svizzera.
E al di là di questo caso si sa quanti afghani condannati per crimini sono stati poi effettivamente rimpatriati?
Negli ultimi anni 5. Dopo la sospensione dei rimpatri a seguito della salita al potere dei talebani nel 2021, le espulsioni sono riprese nell'ottobre del 2024. 5 appunto hanno funzionato, sono un po' poche per quanto riguarda le statistiche, tanto che nel marzo di quest'anno i criteri che permettono un'espulsione sono ulteriormente stati abbassati, ma da quel momento non è ancora stato effettuato alcun rimpatrio. Intanto però le relazioni con il regime talebano si stanno parzialmente normalizzando. Qui ho cambiato giornale perché siamo sulla Sonntagszeitung, dove viene intervistata Patricia Danzi, che ha appena fatto un viaggio di lavoro appunto in Afghanistan.
Patricia Danzi è la responsabile dell'aiuto allo sviluppo della Confederazione, quindi è un'alta funzionaria.
Sì, una visita di rilievo, diciamo così, è andata in Afghanistan perché la Svizzera ha riaperto il suo ufficio di aiuto umanitario. Lei, sollecitata su vari aspetti di un viaggio abbastanza discutibile, insomma, assicura di aver sollevato delle critiche per delle leggi discriminatorie che appunto sono in vigore in Afghanistan contro le donne. Lei stessa dice di aver indossato un velo abbastanza sciolto, ha rinunciato a porgere la mano agli uomini che non l'avrebbero stretta, ma li ha guardati direttamente negli occhi, un atteggiamento che lei definisce non usuale coi talebani. Interpellata poi dice ancora che la collaborazione che lei ha garantito con questa visita è puramente sul piano tecnico umanitario e non è un gesto per legittimare il regime.
Senti, qualcosa di più leggero per chiudere la rassegna. Visto l'orario, hai scelto un tema che parla di cibo.
Sì, perché c'è un lungo e interessante articolo sui grotti ticinesi sul magazine dell'NZZ Am Sonntag, che è un po' la rivista patinata allegata al giornale. Il giornalista fa un giro veramente ampio in vari grotti, in vari ristoranti, varie cucine, e evidenzia lo spirito innovativo di alcuni gestori e cuochi che finalmente, dice lui, sperimentano con nuove ricette. Questo è un po' la tesi sottolineata anche dal titolo, ricette ispirate da cucina povera, che arriva quindi dalle tradizioni, ma con un tocco di avanguardia, così lo definisce l'articolista, dopo che, dice lui, per troppo tempo ci si è accontentati di proporre il solito risotto o polenta con ossobuchi.
Che comunque hanno il loro perché. Alan Kramri e la sua lettura dei domenicali. Adesso andiamo in Italia, dove le urne sono aperte da qualche ora e fino a domani per il voto su 5 referendum legati ai temi del lavoro e della cittadinanza. Referendum che dividono chiaramente maggioranza ed opposizione. Decisiva sarà la partecipazione al voto perché il risultato sia valido. Infatti è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto. Paolo Rodari.
Il centro-sinistra spinge al voto, la Premier Meloni, al contrario, andrà ai seggi ma solo per ritirare le schede e, se così sarà, per non votare. Gli italiani oggi e domani sono chiamati a esprimere il proprio voto su 5 referendum abrogativi, ma, come spesso capita, lo scontro politico polarizza le posizioni, mettendo in secondo piano ciò che con i referendum c'è in ballo, in sostanza il licenziamento nelle grandi e piccole imprese, i contratti a termine e gli appalti e ancora i requisiti per la cittadinanza italiana. 4 dei 5 referendum sono stati proposti dalla CGIL, il sindacato vicino al centro-sinistra. Tanto basta per la maggioranza di governo per chiedere più o meno esplicitamente l'astensione dal voto. I risultati saranno validi solo se si raggiungerà il quorum, ovvero se avrà votato il 50% più uno degli elettori. Chi vota sì si esprime per la cancellazione delle norme oggetto del quesito, chi vota no per mantenerle valide. Il primo quesito propone l'abrogazione dell'articolo che nel Jobs Act del 2015 ha limitato il diritto al reintegro per i lavoratori licenziati senza giusta causa. Il secondo riguarda le aziende con meno di 15 dipendenti e vuole abrogare la norma secondo cui un licenziamento illegittimo può essere sanzionato con un indennizzo massimo molto contenuto. Il terzo punta a limitare l'uso dei contratti a termine senza giustificazione. Il quarto riguarda la possibilità del committente, nei casi di infortunio nei luoghi di lavoro, affidati in appalto o subappalto, mentre il quinto ha a che fare con l'accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea. La normativa attuale prevede un periodo minimo di 10 anni di residenza legale continuativa. Il referendum chiede di ridurre tale periodo a 5 anni, avvicinando l'Italia agli standard europei. Il futuro del paese passa dunque anche da qui. La parola da oggi ai cittadini.
Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno, Miguel Uribe, è stato gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio a Bogotà. Uribe, 39 anni, è stato colpito 2 volte alla testa ed una ad una gamba. È stato operato d'urgenza, ma le sue condizioni sono critiche. L'attentatore è stato arrestato e viene interrogato dalle autorità. La sentenza di un tribunale ha creato lo scompiglio tra Grecia ed Egitto, protagoniste di una disputa sul legittimo proprietario del sito in cui si trova il monastero di Santa Caterina nella valle desertica del Sinai in Egitto. Risalente al VI secolo, si tratta del più antico monastero cristiano del mondo ad essere abitato ininterrottamente dalla sua fondazione. Elena Kagnadakis.
Costruito alle pendici del monte dove la tradizione biblica vuole che Dio si rivelò a Mosè, il monastero ortodosso di Santa Caterina è tutelato dall'UNESCO e ospita tra le sue possenti mura una biblioteca di manoscritti bizantini unica al mondo. Una sentenza del tribunale egiziano ha stabilito ora che il monastero, popolato da 20 monaci, ha diritto a utilizzare il terreno su cui si trova, il quale però non gli appartiene perché di proprietà dello Stato. Una sentenza scandalosa che fa precipitare il monastero nei tempi più bui, ha denunciato il primate della Chiesa greco-ortodossa e arcivescovo di Atene Hieronymos. A sua detta, la sentenza sarebbe il primo passo per l'esproprio e la cacciata dei monaci. Il governo ellenico si è sempre posto a difesa degli interessi della Chiesa greco-ortodossa e la questione è sentita al punto che il presidente egiziano Al-Sisi ha rassicurato al telefono il premier ellenico Mitsotakis, garantendo che la decisione del tribunale non minaccia Santa Caterina. A inquietare Atene è anche il progetto del governo egiziano di trasformare il sito in un'enorme attrazione turistica, con tanto di aeroporto, hotel extra lusso e ristoranti nei pressi del monastero. Sarebbero infatti i terreni intorno a Santa Caterina, dove i monaci coltivano la terra, quelli messi più a rischio dalla sentenza. Egitto e Grecia lavoreranno insieme per garantire i diritti del monastero, ha promesso il ministro degli esteri greco Hierapetritis, che ha incontrato il suo omologo egiziano al Cairo. Un accordo tra le due parti sullo status giuridico del sito deve ancora essere firmato e il futuro del monastero, dove venne ospitato anche Maometto, rimane tutto da scrivere.
Ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport, arrivederci.